Allora, non era previsto che parlassi questa sera, però il Signore decide e noi, quando Lui decide, dobbiamo ubbidire. Siete d'accordo, fratelli? Poi chi predica? Sì, non ho avuto tempo di mettere gli occhi sugli appunti, però non cambia niente. Chi ha il dono di predicare, chi studia la parola, non è mai colto impreparato in qualsiasi circostanza e in qualsiasi situazione ci veniamo a trovare. Allora, continuiamo e vorrei concludere, non so se riusciamo questa sera, le riflessioni sul gaslighting ed è una forma di violenza fatta di parole e geste. Abbiamo visto domenica la prima parte. Adesso non faccio nessun riepilogo, chi di voi non c'era ed è interessato si va ad ascoltare la registrazione. Venite con me e vediamo l'esempio che dimostra quello che vi ho detto. In prima Samuele capitolo 1, ci sono diversi esempi nella scrittura, mi piace questo perché è al femminile, qualcuno mi accusa che sono femminista e quindi sì, patteggio per le sorelle. Il fratello mi ha capito. Allora, prima Samuele, capitolo 1, chiaramente scherziamo. Prima Samuele, capitolo 1, leggiamo da versetto 1. C'era un uomo di Sofim, della regione montuosa di Efraim, che si chiamava Elcana. Figlio di Jeroam, figlio di Eliù, figlio di Tou, figlio di Suf, Efraimita. Aveva due mogli, una di nome Anna e l'altra di nome Peninna. Peninna aveva dei figli, ma Anna non ne aveva. Quest'uomo ogni anno saliva dalla sua città per andare ad adorare il Signore degli eserciti e offrirgli dei sacrifici a Silo. E là c'erano i due figli di Eli, Ofni e Finea, sacerdoti del Signore. Nel giorno in cui Elcana offrì il sacrificio, diede a Peninna, sua moglie, e a tutti i figli e a tutte le figlie di lei le loro parti. Ma ad Anna diede una parte doppia perché amava Anna, benché il Signore l'avesse fatta sterile. La rivale mortificava continuamente Anna, per amareggiarla, perché il Signore l'aveva fatta sterile. Così avveniva ogni anno. Ogni volta che Anna saliva alla casa del Signore, Peninna la mortificava a quel modo. Perciò lei piangeva e non mangiava più. Elcana, suo marito, le diceva: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Per te io non valgo forse più di 10 figli? Dopo che ebbero mangiato e bevuto a Silo, Anna si alzò. Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto sulla sua sedia all'entrata del tempio del Signore. Lei aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore dirottamente. Fece un voto e disse: O Signore degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me, se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa. La preghiera davanti al Signore si prolungava ed egli osservava la bocca di lei. Anna parlava in cuor suo e si muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce. Perciò egli credette che fosse ubriaca e le disse: Quanto durerà questa tua ubriachezza? Va a smaltire il tuo vino. Ma Anna rispose e disse: No, mio Signore, io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto vino né bevanda alcolica, ma stavo aprendo il mio cuore davanti al Signore. Non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della mia tristezza mi ha fatto parlare fino ad ora. Ed egli replicò: Va in pace, il Dio di Israele esaudisca la tua preghiera che gli hai rivolta. Le rispose: Possa la tua serva trovare grazia agli occhi tuoi. Poiché Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò e il suo aspetto non fu come quello di prima. Fin qui la nostra lettura. Non mi piace leggere molti versetti, ma a volte è necessario. Allora, abbiamo detto che questa forma di violenza verbale fatta di gesti, gaslighting, scusate la mia pronuncia se non è perfetta, fatela passare per buona, c'è un esempio, ma ce ne sono diversi in scrittura. In questo passo, io questa sera voglio vedere brevemente con voi, se riusciamo, altrimenti prendo un altro incontro, i carnefici, le caratteristiche del carnefice, le caratteristiche della vittima, la soluzione per uscire da questa forma di violenza e poi vediamo l'intervento di Dio, la psichiatria di Dio, viene chiamata così. È un termine, fratelli, lasciatemelo dire, veramente frainteso, molto frainteso. Sapete cosa significa psichiatria? Che poi in realtà gli psichiatri non fanno questo, perché io ho visto anche con mio figlio, non sanno neanche forse che cosa significa veramente psichiatria, ma il termine psichiatria vuol dire cura d'anime. E Dio fa il psichiatra delle nostre anime, cura le nostre menti e le nostre anime. Quindi è un termine frainteso che va valorizzato, perché nella scrittura noi troviamo la cura d'anime. E questa è un'attività specifica dei pastori della Chiesa. Sono coloro i quali, se sono preparati da Dio e i fratelli si fidano, sono coloro i quali devono mettere le mani nel cuore e nella mente dei propri fratelli e delle proprie sorelle. Chiaramente, come sempre, c'è la responsabilità sempre dall'altra parte. Questo in linea generale. Poi ci sono, se adesso io non voglio aprire un altro fronte, però se vi ricordate i tempi quando parlai della depressione, anche questo termine è un termine frainteso e si collega sempre a questo termine uguale peccato, ma non è così. E lo vediamo nella scrittura, che la depressione non è uguale peccato. Le ragioni per cui si può arrivare alla depressione sono tante, diverse, ok? E noi non dobbiamo associare alla depressione uguale peccato. Ma vi dico di più. A volte ci sono credenti che fanno fatica a pronunciare questo termine depressione. Fanno fatica, quasi provano vergogna. Se la devono associare a qualche personaggio biblico, quasi gli dà fastidio. Però i sintomi che dichiarano la depressione sono ben definiti, chiari, e quando ci sono, fratelli. Non è che si può cambiare, non è che si può in qualche modo aggiustare. Sono quelli definiti, e se ci sono quelli, noi dobbiamo dire che può durare un giorno, può durare un'ora, può durare un mese, una settimana, un anno, 10 anni, la dobbiamo chiamare per il loro nome. Allora, analizziamo prima di tutto la manipolatrice, Peninna. Abbiamo letto velocemente, io per la verità vi volevo dire, mandare un messaggio venerdì o sabato e dire leggetevi prima Samuele in modo tale che potevate leggerlo di più. Avete letto, è una moglie, la seconda moglie di Elcana. Quindi se vi ricordate abbiamo detto che una caratteristica di questa forma di violenza è che chi la fa sta molto vicino alla vittima. Vi ricordate? Può essere il collega di lavoro, il marito, la moglie, la sorella, il fratello, la mamma, la cognata, ma è qualcuno che ha a che fare quotidianamente con questa persona. Lei viveva insieme. E poi abbiamo visto a versetto 6 che lei era una rivale. Dice proprio versetto 6, la rivale. Quindi era questa donna in competizione con Anna, ok? E questo ci fa capire proprio una delle motivazioni per cui possiamo diventare dei gaslighting, cioè delle persone che possono portare delle violenze a chi ci sta vicino. Può essere anche una ragione di rivalità, ok? Può essere, ci sono svariate ragioni, una di queste è la rivalità. Poi a versetto 6 abbiamo letto ancora un'altra caratteristica di questa donna, è che la mortificava continuamente. E abbiamo detto che una strategia del gaslighting di questo tipo di persone è proprio la continuità, ok? Sono persone che hanno un programma preciso nella loro testa e vogliono nel tempo portare continuamente questa evidenza di queste mancanze, di queste situazioni, eccetera, eccetera. Ma a volte sapete cosa fanno anche? A volte fanno anche i bonaccioni. A volte gli dispiace pure, fanno anche la parte della persona che in qualche modo si sente dispiaciuta e vorrebbe aiutarti. Anche questa rientra nella strategia. Versetto 6 abbiamo detto amareggiava la rivale, quindi mortificava. Nella seconda parte, versetto 6, dice la amareggiava, cioè vuol dire che usava dei termini offensivi, dei termini che avevano proprio la funzione di mortificarla e amplificare la sua situazione. Poi a versetto 7 dice ancora che avveniva ogni anno, quindi era una molestia, qualcosa che si ripeteva continuamente, è vero? Quindi io ho immaginato la scena, no? Ho immaginato che, voi sapete che nel contesto ebraico, una donna che non poteva avere i figli era un grande dispiacere per quella donna, perché non tanto in sé per la maternità, ma per il fatto che attraverso il popolo di Dio doveva venire il Messia. Quindi sapere di non poter avere i figli significava essere esclusa dal progetto eventualmente del Messia, di essere il corpo che avrebbe fatto partorire il Messia, il Salvatore del mondo. Quindi era una mortificazione veramente pesante. Quali erano gli scopi? Lo ricordiamo. Lei voleva far credere ad Anna che senza figli non era nessuno. Zero. Non hai figli? Uguale zero. Che non avrebbe mai conquistato il cuore del marito. E vedremo, fratelli, che questo aspetto qua in parte c'è riuscito nella vita di Anna. Quindi vuole fargli credere che non è una donna, non ha valore perché non ha figli, ma noi sappiamo, grazie a Dio, dalla scrittura, vabbè, noi abbiamo tutta la rivelazione. Noi sappiamo che non è così, che agli occhi di Dio siamo preziosi, se abbiamo i figli, se non ce l'abbiamo. E aggiungo, apro una parentesi, forse oggi con i tempi in cui siamo oggi, fratelli e sorelle, forse dobbiamo pensare al passo di Isaia quando dice che beato coloro che non hanno figli, perché i giovani, i figli di adesso, sono così sottoposti a delle pressioni dal mondo. Ragazzi del mondo, ragazze del mondo che in qualche modo vanno a schiacciare i nostri figli, i giovani credenti, e se li mangiano senza pietà, hanno le loro strategie per mangiarseli. Quindi sappiamo che non è così, e poi che non era buona a nulla e la faceva vedere una donna rigettata agli occhi del marito e agli occhi di Dio. Guardate che strategia sinistra che aveva questa donna, col suo modo di fare continuato, ripetuto, sottolineato, evidenziato, voleva disprezzare questa donna, l'avvilita, un'azione continua, perché io vi voglio ricordare, fratelli, quando parlammo della depressione, che se noi teniamo in mano, io tengo in mano questo mouse che pesa 20 grammi, io lo tengo tranquillamente, un'ora. Dopo due ore questo 10 grammi diventa 200 grammi. Dopo una giornata questo diventa 100 kg, perché io sarò stanco, non riuscirò a tenere più questi 10 grammi. Così è quando un'azione è ripetuta, allora noi arriviamo a un momento in cui non ce la facciamo più a sopportare questo peso. Peninna, analizzandola più vicina, dimostrò con il suo comportamento altre cose. Ad esempio, che aveva una smisurata fiducia in se stessa. C'era una stratega che lei era convinta che avrebbe portato, forse anche al suicidio Anna, che l'avrebbe annientata, l'avrebbe disintegrata. Quindi era una donna sicura di se stessa. Ma era una donna che non ha fatto i conti con il Signore. È vero? Spesso l'uomo fa i suoi calcoli, però, e a volte anche i credenti cadono in questo, non sempre dicono, ma il Signore mi sta provando? Ma il Signore non è che magari faccio tutta questa teatralità, questa strategia, ma poi il Signore ci mette il dito e per me sono dolori? Peninna non aveva questa percezione. Vedete, Peninna aveva molto. Dice qui figli e figlie, abbiamo letto, è vero? Però era una donna sterile. Non ha donato niente al Signore. Che brutto, fratelli, sorelle. Era benedetta dal Signore, ma non dona niente al Signore. Tutto per sé. Tutto perché lei doveva apparire, tutto perché lei in qualche modo doveva prevalere e piacere al marito. Non gli interessava più niente. Che tragedia, fratelli, sorelle. Quando noi pensiamo solo a piacere agli uomini o alle donne, uomini in senso generale, che disastro, fratelli, quando noi diventiamo sterili nella nostra vita spirituale, che non abbiamo niente da dare a nessuno. Facciamo fatica a stare coi credenti, facciamo fatica a aprire le porte di casa nostra, facciamo fatica a ospitare, facciamo fatica a salutare, facciamo fatica a tutte. Che sterilità, che brutto. Questa donna aveva avuto molto, ma aveva tutto chiuso. Aveva chiuso tutto. Niente per nessuno, tutto per lei. Non donò nulla al Signore, non consacrò nulla al Signore. Di cosa ci parla? Eppure abbiamo letto che andava col marito a Gerusalemme a offrire i sacrifici. È vero, abbiamo letto questo. Di cosa ci parla questo? Di un formalismo religioso. Che brutto. Mamma mia. Quando anche i credenti possono diventare formalisti, solo un po' di apparenza, vivono la loro vita privata, nessuno ci deve mettere il becco, se ce lo fanno mettere, ce lo fanno mettere solo a chi gli piace a loro, e basta. Che brutto. Peninna era così. Avete notato un altro elemento? Tutte le volte che viene citato il nome di Peninna, fateci caso, mai una volta associato il nome del Signore. Ci avete fatto caso? Io l'ho letto e l'ho riletto. Non oggi. Ma se voi ci fate caso, Peninna viene citato diverse volte, mai una volta associato al nome del Signore. Perché nel suo cuore c'era tutto. Ma non c'era l'amore esclusivo per il Signore. Che forte. Allora, quali sono ancora gli scopi, in sintesi, che si prefiggeva Peninna? Voleva annientare la rivale, fiaccarla, farle perdere la fiducia in se stessa. Questo è gaslighting. Cioè, l'azione che viene portata è far perdere la fiducia in se stessa, dubitare di se stessi, dubitare della propria lucidità, farle perdere il contatto con la realtà. Adesso ve lo dimostrerò che è proprio così. Anna a un certo punto perde il contatto con la realtà, farla cadere in depressione, quindi isolarla, perché lo scopo di Peninna cos'era? Non la voleva fra le scatole, fra lei e il marito, no? Quindi voleva isolarla e doveva farla cadere in depressione, doveva in qualche modo fare tutte quelle cose che potessero garantire a lei l'esclusività di questa relazione. Se fosse stato possibile, come nel film che vi ho citato del 1944, se fosse stato possibile, lei avrebbe aspirato alla morte di Anna. Ma chiaramente, fratelli e sorelle, non ha fatto il conto col Signore. Vedo che il tempo è finito, dovremo analizzare ancora due figure. Allora facciamo così, fratelli, mi fermo qua. e prendere un altro incontro. Non lo so quando potrà capitare, non so se Gino ci sarà giovedì, continuerà lui, altrimenti concluderò io l'argomento. Però guardate, fratelli, una donna malvagia. Dice, ma i credenti non possono essere così. I credenti possono essere così. Sì o no? E voglia. I credenti possono diventare così. Avari, sterili come Peninna. Malvagi come Peninna. Al di là della salvezza che non ce la toglie nessuno, e grazie a Dio. Ma possono diventare così, malvagi. Possono diventare persone egoiste che pensano solo alla propria soddisfazione. Possono avere tante cose e non dare niente al Signore. Noi possiamo avere tante cose ed essere avari, sterili, non dare niente per l'opera del Signore, non dare niente per i nostri fratelli, per le nostre sorelle, non dare niente, neanche un minuto per il Signore, ci pesa. E poi la nostra strategia non è ama la nostra, di chi vive questa situazione, non è ama il tuo prossimo come te stesso, ma ama te stesso più del tuo prossimo. E questa era la linea di Peninna, una donna alla quale non viene mai associato il nome di Dio. Fratelli, noi possiamo vivere la vita cristiana, frequentare gli incontri, ma avere il Signore molto lontano da noi. Noi possiamo rinchiuderlo in un angolino, Signore, e lasciarlo lì. Anche noi possiamo diventare come Peninna, forse anche peggio di Peninna. Allora, fratelli e sorelle, concludo dicendo: vi ricordate la medicina per eccellenza che guarisce tutte le malattie spirituali? L'abbiamo cantato. Mi è piaciuto che Franco l'ha citato. Non lo sapeva Franco, forse il tema che ho trattato domenica. È quello che è stato detto. Qual è la medicina? Signore, tu mi basti. Ti basta il Signore, fratello, sorella. Se hai dei problemi con tua moglie, con tuo marito, ti basta il Signore. Se hai dei problemi con i tuoi figli, con un familiare, ma a te, Signore, ti basta. Se dovessi tu rimanere da solo o da sola, ma a te, Signore, ti basta. La domanda che voglio lasciare sul mio cuore e sul vostro cuore è questa. Dicevo un giovane qualche giorno fa, a casa mia, a uno di voi, dei nostri giovani, ponevo questa domanda: che posto occupa il Signore nella tua vita? Fratelli, che posto occupa il Signore nella nostra vita? Se il Signore non occupa il primo posto, sapete che posto occupa il Signore nella nostra vita? Nessun posto, perché il Signore si farà da parte. Avete notato nella vita di Peninna? Il Signore non occupa nessun posto, non viene mai affiancato a Peninna. Perché? Perché nella vita di Peninna c'erano altre priorità. Chiediamoci questa sera, fratelli e sorelle, quali sono le nostre priorità? Perché se non sono spirituali, noi siamo capaci di diventare dei gaslighting peggiori di Peninna, peggiori di Peninna. Allora, se il Signore occuperà il primo posto nella nostra vita, noi non avremo paura di perdere niente. Saremo sempre generosi. Non avremo paura neanche se rimaniamo da soli. Ma ci crediamo. Se dovessi tu rimanere da solo o da sola, ti basterebbe, Signore? Diamo una risposta al Signore. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.